In questo nuovo podcast leggeremo il testo completo dell'unica lettera autografa che ci è pervenuta di Domenico Cimarosa, che il compositore scrisse ai figli durante il suo esilio veneziano, pochi giorni prima di morire. Come tutti sanno, Cimarosa, dopo aver partecipato componendo l'inno ufficiale alla Repubblica Napoletana del 1799, fu inviso ai Borboni durante il terribile periodo della repressione borbonica che schiacciò definitivamente gli impeti rivoluzionari napoletani e riportò i Borboni sul trono della capitale meridionale. A questo punto, Cimarosa perse tutti i contatti lavorativi che aveva nella città di Napoli e fu costretto a emigrare a Venezia, dove tra l'altro compose la sua ultima opera incompiuta, Artemisia, che venne comunque rappresentata dopo la morte del compositore. A pochi giorni dalla morte del compositore, già devastato dalla malattia intestinale che da molti anni l'affliggeva, Cimarosa scrive questa tenerissima lettera ai figli Raffaele, Paolo e Costanza, che erano rimasti a Napoli, ancora piccoli di età. Avremo l'occasione di leggere questa lettera, che mi è stata recapitata da un collezionista brasiliano che me ne ha dato la possibilità di poterla possedere e di poterla leggere in questo podcast. Andiamo a leggere l'ultima lettera e l'unica lettera conosciuta di Domenico Cimarosa. La lettera è indirizzata all'illustrissimo signor signore, padrone colendissimo, il signor Raffaele Cimarosa a Napoli. Raffaele Cimarosa era il primogenito di Domenico Cimarosa e di Costanza Pallante, la prima moglie del musicista. Mio caro figlio e mio caro Ferdinando, Venezia, 3 gennaio 1801. Relazione e stato di mia salute. Stomaco indebolito, viscere rilassate e gonfiate da continui torbioli, ossia noventi, inappetenza inarrivabile e di conseguenza forse indebolite e nottati non tranquille. Avvilimento di spirito, giacché il coraggio pare mi voglia abbandonare, anche per la massima ragione di ritrovarmi lontano dalla mia famiglia e dai miei amici. Vengo assistito a puntino dal mio collega e da Lorenzo e da due medici. Per quasi 20 giorni ho preso un decotto composto di china, rabarbaro, acqua di finocchio, e la sera un'unzione sopra tutta la pancia di una certa roba che ci entra anche del volatile. Ma il fatto è che giorni or sono mi si aprì il ventre ed ho sofferto una diarrea che tuttavia non è affatto tutta terminata. I medici dicono che è stato buono spogliandosi così le viscere di quelle materie impure. Ieri sera, appunto, hanno fra loro consultato e di accordo hanno risultato di darmi ogni mattina un certo vino medicato nel quale ci entrano molte cose toniche e finanche il ferro, essendo persuasi che detto vino rimetterà in forse le viscere, facendogli fare le necessarie solite divisioni dei sughi, cioè del chilo e della bile. Operazione che non fanno presentemente le suddette mie viscere. Il primo dell'anno stiedi malissimo, ma con tutto ciò Per buono augurio mi levai dal letto alle 3 dopo il mezzogiorno. Già il tutto è derivante da quell'antica maledetta durezza, la quale me la vogliono far credere diminuita, ma io non ne sono persuaso. Lo smagrimento pare che si avanzi ogni giorno di più. Di un tale stato di cose non solo tutti gli amici, ma anche i due medici suddetti mi assicurano che di questo male non ne morirò, anzi che guarirò sicuramente, essendo un male lungo, tormentoso e noioso. E se Dio mi dà tempo fino alla buona stagione, anch'io son persuaso che con l'aiuto suo e con i rimedi delle acque, ossiano bagni che stanno sul Vicentino, potrò recuperare la pristina mia salute. Non vi parlo del dispendio che mi porta questa malattia, perché il primo scopo è quello di vincerne la causa. Iddio così vuole, così sia. Relazione e rapporto alla professione. Al tavolino non mi ci sono più accostato. L'opera è mancante di poco. Mattucci Birbone non è mai più qui comparso. L'impresario, per disperazione, domani sera andrà in scena con una compagnia di cani. La Storace e suo marito stanno qui. Hanno avuto la loro parte e sento ne siano molto contenti. Ma essendo arrivati alla piazza, come vi scrissi, non prima del giorno di Natale, a causa dei chiusi passi, il Cavos gli vorrebbe levare dalla paga 130 zecchini fra tutti e due, e ce ne sta facendo la causa. Io però sono di parere, e lo sono moltissimi con me, che l'impresario ha torto. Intanto si sta così, ed Iddio sa, la mia povera musica, con qual ripiego di musico dovrà andare in scena. Il sommo mio desiderio sarebbe quello di presto andare a Trieste per respirare un'aria migliore di questa, ma poi, pensando al freddo che fa colà, all'impegno che m'assiste e al male che mi tormenta, mi scoraggisco ed Iddio sa come dovrà finire. Intanto finora non ho avuto un verso del libro. L'opera buffa che devo dare a Berto non se n'è parlato più, ma io l'ho tutta all'ordine per consegnarcela e mettersela in scena quando crederà. Fra 15 giorni al più riceverò da Sua Eminenza Consalvi la risposta rapporto alla decisione del Mattucci, la quale già me la figuro inutile, perché sconcludente e perché il carnevale è già avanzato. L'ultima vostra che ricevo in data 23 dicembre mi dice che in due ordinari siete rimasti senza mie lettere e io non so come ciò possa succedere, quanto che io con tutti i guai miei non manco mai di scrivervi ogni giorno un ordinario, sicché dubito che ci sia un attracco di posta e forse riceverete 3 o 4 lettere tutte insieme. Sua Eminenza la principessa non è in Venezia. La principessa sento che si sia portata verso Verona, per cui non sono andato ad abitare da lei, ma bensì, in dove sono alloggiato, sto quieto e tranquillo. A tutti gli amici, 1000 saluti, non essendoci tempo di nominarli ad uno, saluto però particolarmente tutta la famiglia Bouclin, e con distinzione donna Caterina e donna Maria Antonia vostra consorte, anche da parte di Lorenzo. Iddio vi rinumererà di tutto ciò che fate per cotesti miei figli, ed io ve ne sarò eternamente tenuto. Ai medesimi raccomando la saviezza, l'obbedienza e lo studio, a ciò che possa sempre, come fo, benedirli col cuore, abbracciando teneramente anche voi, caro mio amico, e vi dico addio, addio. Addio, Raffaele, quantunque non hai scritto sotto la lettera di Ferdinando 2 versi. Addio, Paolino. Addio Costanza, addio Donna Maria Antonia, addio Ferdinando, pregate Iddio per me. Vostro affezionatissimo padre che vi ama, Mimino. Alcune considerazioni sui destinatari di questa lettera. Cimarosa, come avete ascoltato nella prima parte della lettera, aggiorna i suoi familiari rimasti a Napoli sul suo precario stato di salute. Stato di salute che lo porterà dalla data in cui scrive la lettera alla data della morte, passeranno solamente 7 giorni. Poi parla della sua professione. Parla dell'Artemisia, dell'opera che sta scrivendo per il teatro La Fenice di Venezia, facendo conoscere la strana situazione che si era creata in teatro ai suoi figli. Mattucci, uno dei cantanti che doveva interpretare l'opera, non era ancora arrivato a Venezia. Lo stesso, la cantante Storace Braham e il marito, a causa dei passi chiusi per la neve, per il freddo, non erano riusciti ad arrivare in tempo. E proprio per questo Cavos, che Cimarosa nomina nella lettera, Cavos, Alberto Cavos, era l'impresario del Teatro La Fenice che aveva commissionato l'opera a Cimarosa, vuol togliere dalla paga di questi cantanti arrivati in ritardo 230 sterline, 230 ducati, scusate. E sarà costretto a mettere in scena non l'Artemisia ma un'altra opera di ripiego per dare il tempo ai cantanti di arrivare e di poter provare. Cimarosa poi nell'ultima parte della lettera saluta tutta la famiglia rimasta a Napoli. Saluta l'amico Ferdinando, saluta i figli Raffaele e Paolino, saluta la famiglia Bouclin. La famiglia Bouclin era una famiglia francese la cui ultimogenita diventerà la moglie di Paolo Cimarosa, il secondogenito del compositore. Saluta anche Maria Antonia. Maria Antonia era Maria Antonia Vona, che diventerà, pochi anni dopo la morte del compositore, moglie del primo figlio di Cimarosa, Raffaele. Cimarosa nomina anche un certo Lorenzo, che è con lui a Venezia, e che ricambia i saluti ai figli, alla famiglia rimasta a Napoli. Lorenzo era molto probabilmente Lorenzo Marchesini, il cameriere di Cimarosa che lo seguiva in tutte le sue trasferte. Alla fine il musicista chiede una preghiera a tutti i suoi amici, a tutti i suoi parenti, sperando di poterli vedere al più presto. Ma il musicista ancora non sa che dopo una settimana, purtroppo, per l'aggravarsi del male che lo tormentava, morirà e non riuscirà né a terminare l'Artemisia né a ritornare a Napoli ad abbracciare i suoi figli.